l'enunciazione più semplice, più tradizionale dei principi di eguaglianza, diciamo formale, è quella che risale alla filosofia greca. È il principio per cui situazioni uguali devono avere un trattamento uguale, situazioni diverse devono avere un trattamento diverso. Su questo penso che non ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. È da circa 3.000 anni che siamo convinti di questa cosa qua, 2.500, 100 più, 100 meno. Il problema è che cosa sia una situazione uguale, perché il trattamento è una questione artificiale, il trattamento è la disciplina giuridica. Allora questo è abbastanza manipolabile da noi, due trattamenti equivalenti si capisce cosa sono. Entrambi sono condannati con la pena edittale di un massimo 6 anni di reclusione. Trattamento penale identico. La soluzione artificiale ci consente di giungere a dei trattamenti che sono equivalenti. Il problema è le situazioni uguali. Quando è che una situazione è uguale e quando è che una situazione è diversa? Questo è uno dei problemi tipici del diritto. Voi sapete che cos'è l'analogia? Ve ne ha già parlato Baldassare Pastore, il filosofo? Questa vostra esitazione sulle cose che vengono insegnate mi lascia sempre piuttosto spaventato. E la parola analogia, il professor Pastore, ve l'ha già introdotta oppure no? Non approfondisco l'indagine. La parola analogia è una parola chiave nel diritto, in quanto è una delle figure tipiche dell'interpretazione giuridica. Anzi, si dice che è una figura che sta sul limite, sulla soglia, tra l'interpretazione da un lato e la produzione di norme dall'altra. La distinzione a me sembra di poco utilità, per esempio per il fatto che io sono convinto che le norme siano sempre prodotte della testa, per esempio la testa di uno che produce le norme, ma è anche quello che produce l'interpretazione, e io non capisco che differenza ci sia tra interpretare e produrre norme. Le norme sono costruzioni artificiali. Ma l'analogia è un processo che consente di ampliare la portata dell'oggetto dell'interpretazione, cioè la disposizione. Mettiamo che ci sia una disposizione che regola il regime, per esempio, dei quotidiani, della stampa. Vedremo che c'è un'apposita disciplina sulla stampa. Obbliga, per esempio, al direttore di essere iscritto all'albo, il direttore è responsabile di ciò che fa pubblicare, se il suo giornalista dice una marachella, il direttore è responsabile perché non ha vigilato e così via. C'è una disciplina che riguarda la stampa. Disciplina tradizionale, da quando stampa esiste la stampa è soggetta a una disciplina che poi è venuta nel non c'è la disciplina delle riviste elettroniche. Voi fondate, fate il vostro blog un mensile, fatti miei, rivista mensile, ogni giorno, ogni mese, aggiornate i fatti vostri, pure che firma e la legge. È un giornale. Questo è un problema assai spinoso, assai difficile. Perché la disciplina della stampa riguarda la stampa stampa, si chiama stampa perché viene stampata. Bravo, eh? Ma ciò che invece è in rete ed è internet, è virtuale, è assimilabile alla stampa, c'è analogia. Capite il problema? Io sono giornalista, sottopagato come tutti quanti, con un solito co-co-co, di Fede Libera Internet.net, giornale, cioè sono milioni di giornali, lo stesso sono una specie di giornale che non è giornale ma è un forum di diritto costituzionale che potrei trasformare un giorno in un giornale. Posso decidere che invece sia un luogo dove arrivano vari file e io li pubblico, ne faccio una cosa che alla testata e mensilmente viene giornata, invece che questa giornata come ci sono di te. Cambia qualcosa nel mio punto di vista? Nel punto di vista niente. Dal punto di vista del diritto cambia qualcosa? Chi lo sa? Ma se uno dei miei collaboratori scrive un articolo in cui si dice che Casini è esattamente quello che dice su Lione, e lui si offende, perché non è uno spiritoso, è uno che si offende. E querela, querela, lui ce l'ha scritto, querela a me che sono il direttore responsabile di questo fondo. Io vorrei saperlo. Mi interesserebbe tanto saperlo. E a questo punto davanti al giudice si porrebbe il problema. Quella pubblicazione periodica in rete equivale a un giornale oppure no? E nessuno sa la risposta. C'è stato un bel giorno un tribunale di Napoli anni fa che disse, ah sì, quello era un giornale, non solo, ma io vedo, disse il giudice, una analogia tra il direttore di un giornale e il provider. Il provider. Il provider può essere, non so, Fiscali, Libero, sono entità che mettono a disposizione un pezzo di disco e non possono fare nessun controllo su quello che passa per il disco. Il provider è sicuramente non è analogo al direttore di una testata. Casomai essere responsabile del giornale elettronico è essere analogo. Vedete come gioca l'analogia? E riuscire a capire se questa disciplina possa essere estesa a oggetti che non sono quelli fotografati dal legislatore quando stava dettando questa disciplina. C'è affinità oppure no? Notate che l'analogia è uno dei precetti sull'interpretazione. Se voi prendete l'articolo 12 delle tre leggi, vi trovate scritto: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la condizione di esse e dalle intenzioni del legislatore. E qui siamo alla solita cosa, l'interpretazione deve legarsi alla legge. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Casi simili o materie analoghe. Vedete, è un precetto, come dire, appartiene talmente alla tradizione dell'interpretazione che addirittura si arriva a scrivere nel codice civile che l'interprete è tenuto, quando non c'è una disposizione precisa, giornali informatici, a interpretare in via analogica. Deve trovare le norme in casi simili o in materia analoga. Questa norma è stata scritta nella tradizione ottocentesca, in cui c'era il problema, addirittura settecentesca, in cui c'era il problema del giudice che, essendo come tutti noi un po' narrativo, quando non trovava la disposizione da applicare, diceva: mi dispiace, signora parte, io non so norme da applicare e quindi non ti do giustizia. E siccome questa creava una impossibilità di avere giustizia e quindi un malumore della gente, il legislatore voleva obbligare il giudice comunque a dare una risposta giuridica. E quindi se non trovava la legge, il giudice doveva ingegnarsi e trovare una norma analoga. Oppure, dice ancora l'articolo 12 in seguito, applicare i principi generali. Capite? È una questione affidata all'interprete che deve andare a considerare se le situazioni sono analoghe, non uguali. si parla di principio di eguaglianza, ma la struttura è quella dell'analogia. Sono o non sono situazioni analoghe. Mettiamo che sia una norma che dica: se tu vendi l'appartamento, il contratto di affitto di quell'appartamento non viene interrotto. Io sono in affitto, il mio padrone di casa vende la casa, questo suo atto di vendita della casa non incide sul mio contratto di affitto, cresce infine finché non scade. E se lui dona la casa, non è previsto dalla legge. Io giudice posso dire, ma per analogia ritengo che sia una situazione analoga, per cui dal punto di vista, vedete comincia a comparire la questione del punto di vista, del locatario, io che sono in affitto, che la casa transiti da una proprietà all'altra per vendita o transiti per donazione o successione, non mi importa nulla. Quello che è la ratio, e poi comincia a comparire la parola chiave, la ratio della legge, disposizione, qua mettiamo, ossia il suo principio, la sua logica, è di difendere il locatario da eventuali passaggi di proprietà. È un favor, una visione di favore per chi è in affitto, che ha stipulato un contratto, questo contratto ce l'ha assodurato la scadenza, e qualsiasi evento cambia la proprietà del bene non può incidere sul rapporto di locazione. Vedete, sto sviluppando un discorso giuridico, un classico argomento interpretativo. Ho una disposizione che mi regola la stampa, oppure mi regola la locazione e mi fotografa l'ipotesi della vendita. E io non ho una norma sulla donazione. A quella norma devo arrivare in via di interpretazione della disposizione, e per interpretare la disposizione che cosa faccio? Cerco di capire qual è il principio di quella disposizione. Parole chiave, qual è la ratio di quella disposizione? Nel senso che le leggi devono avere una loro logica, un loro obiettivo, un loro senso. E la ratio è questa. È la logica, l'obiettivo, il senso della legge, il principio che si può ricavare dalla legge. Allora io faccio un percorso tipico, vado dal particolare il caso particolare, salgo al principio e riscendo a un caso diverso, caso 2. Parto dall'ipotesi di vendita e arrivo all'ipotesi di donazione, parto dall'ipotesi di stampa e arrivo all'ipotesi di giornale informatico. E faccio questa operazione attraverso la mia testa e l'interpretazione, lavorando sul principio, ossia sul ratio legis. Classico percorso.
I filosofi da sempre studiano questi percorsi, perché sono percorsi fortemente produttivi. Sono quelli che noi applichiamo inconsapevolmente ogni giorno. Inconsapevolmente ogni giorno noi ne abbiamo non le norme, ma nelle cose applichiamo ragionamenti analogici. Quella nuvola su una forma che noi non sapete quella di ieri, però è analoga, ha lo stesso colore, lo stesso movimento, e quindi mi attengo tra delle stesse reazioni. È un meccanismo conoscitivo che arricchisce la conoscenza. È un meccanismo interpretativo che arricchisce il parco norme, traendo significati da disposizione. Vedete, si basa l'analogia sullo stesso meccanismo concettuale, intellettuale dell'eguaglianza. Si basa esattamente sulla stessa logica, situazioni simili, situazioni analoghe, a cui applico lo stesso trattamento. È analoga la situazione del locatario, della vendita o della donazione? Sì, è analoga. Allora applico lo stesso trattamento giuridico. Sto applicando il principio di eguaglianza. La base del giudizio di analogia e la base del giudizio di eguaglianza sono identiche. Sono esattamente la stessa base. Solo che l'analogia
è un percorso mentale che fa l'interprete e quindi il giudice con i suoi strumenti. L'eguaglianza è un giudizio che viene fatto della Corte Costituzionale giudicando sulla legittimità delle leggi. E perché questa differenza? Perché in certi casi io non posso interpretare la legge violandone la lettera. Non a caso l'articolo 12, che è norma sapienziale, mi dice prima interpreta la legge secondo il senso comune delle parole. Solo se questo non ti dà la risposta, passi ad analogie. Ma se la legge mi dice chiaro chiaro che l'interesse del locatario è soltanto difeso in caso di vendita e non in altri casi di passaggio di proprietà, me lo scrive così. Io in mia interpretativa mica posso smontare la lettera della legge. Se io fossi un giudice, 101 secondo comma, sarei vincolato alla lettera della legge. Il giudice è soggetto soltanto alla legge. Quindi a disposizione io la posso interpretare, ma non posso cancellarla, non c'è la scolorina. Perché la scolorina la può avere soltanto il legislatore. Appartiene al potere legislativo cambiare le disposizioni. Io posso stressare il significato delle disposizioni, ma non posso modificare le disposizioni. Allora che cosa succede? Che io sono di fronte al povero disgraziato che è in affitto, di cui il padrone di casa assurdamente sta vendendo, voleva vendere la casa, e dice io non vendo la casa, perché se vendo la casa sto cretino diretto dentro in casa e lo voglio trattare. E quindi la dono. Poi magari mi ricupero i soldi da un'altra parte con qualche altro accordo. E così aggiro la ratio legis. Io giudice che sono avvito del locatario, mi trovo di fronte all'impossibilità di dargli giustizia, perché la legge, se queste sono ipotesi fantasiose, mi dice soltanto in caso di vendita e non in altri casi di passaggio di proprietà. E allora non posso dargli giustizia dicendo è vero, guarda, perché la ratio legis è esattamente quella di privilegiare il tuo interesse. Non la posso fare perché c'è la lettera della legge e devo impugnare la legge. Impugno la legge, vado alla Corte Costituzionale e chiedo alla Corte Costituzionale, ma è legittima una legge che discrimina due situazioni analoghe? Quella del locatario il cui locatore vende e quella del locatario il cui venditore regala. Dal punto di vista della ratio legis, proteggere il contratto di locazione, è legittima questa discriminazione? E la Corte mi risponde con una sentenza, probabilmente, che la discriminazione non è legittima. Perché? Perché è irragionevole. È una differenziazione di trattamento che non ha una sua giustificazione. Non è basata su una giustificazione razionale. Non ci sono elementi di razionalità che consentono di differenziare il trattamento di Tizio Caio soltanto in base al fatto che siano vendute o regalate, donate le proprietà. Chiaro? Voi capite che questo meccanismo è un meccanismo di una potenza enorme. Cosa vuol dire una potenza enorme? C'è un meccanismo che consente di stabilire un dialogo tra giudice e corte costituzionale attraverso il quale viene smontata sistematicamente la legislazione. Non c'è disposizione al mondo che non delimiti una fattispecie. Tutte le disposizioni delimitano una fattispecie, no? Indicano un comportamento. Comportamento più o meno esteso, ma sempre un comportamento delimitato. Si parla di omicidio, si parla di furto, si parla di furto con scasso, si parla di rapina e così via. Si parla di giornali, si parla di contratti di locazione, eccetera. Sono tutte fotografie che mettono a fuoco un certo comportamento tipicizzato e su quello costruiscono la fattispecie. Qualsiasi fattispecie ha qualcosa in margine, nel senso che ci sono dei comportamenti umani che non sono esattamente rientranti in quella fotografia, rientrano a sforzo. Lì si creano i problemi di diversità di trattamento. Se la fattispecie fotografata è la stampa, io posso dire dentro una stampa ci sta il quotidiano, ci sta il settimanale, ci sta il mensile, ci sta il giornale parrocchiano, ci sta il parrocchiale, ci sta quello che volete, ma sto sempre ragionando su una tecnologia di produzione di materiale che si basa sulla stampa. Che non è detto che sia la stampa fresca, può essere fatta con la fotocopia, può essere fatta con altre tecnologie, ma se io ho un bene immateriale, che è internet, mi sta fuori da questa fotografia, è una fotografia che resta a fuoco da 150 anni, 200 anni, quello è il concetto di stampa. E improvvisamente lo stesso progresso della tecnologia mette in moto meccanismi diversi, fenomeni diversi, che non stanno più dentro. Uno dei casi clamorosi di analogia, già ve l'avevo citato, l'ha avuto quando è comparsa la navigazione aerea, che si chiama navigazione aerea ancora. Ma è comparso prima l'aereo, e poi il diritto che disciplinava l'aereo, come sempre. Prima c'è il morto, e dopo si fa la legge, perché sennò saremmo nello stato totalitario. Allora, quando sono cominciati a comparsi i primi aerei, e ci sono stati i primi problemi di rapporto di chi trasportava e chi trasportato, tra il passeggero e il vettore, come si chiama, o primi problemi di responsabilità tra i bagagli, o primi problemi di incidenti aerei, quale diritto si applicava all'aereo? Non c'era la norma. Non si trova ancora inventata la norma sulla navigazione aerea. E allora qual è la risposta che ha dato il giudice? Un'applicazione estensiva tra analogie delle norme sulla navigazione, facendo finta che bene o male il vettore aereo non sia una cosa diversa dal vettore marittimo. E che il diritto che si applica sull'aereo non sia una cosa diversa dal diritto che si applica sulla nave. Cosa interessante, perché lo sapete, voi non sapete, ma la nave è considerata come se fosse un pezzo di territorio. La nave, parte bandiera italiana, parte con tutti quanti quelli con la bandana in crociera, fra qualche posto la cartolina, e si stacca, esce dalle acque territoriali, ma resta territorio italiano. Entra nel porto X, ma resta territorio italiano. E l'aereo? E l'aereo che cos'è? All'aereo applicato per analogia alle stesse norme. Tanto è vero che se uno non ha i documenti in regola non può scendere dall'aereo. Non è che lo scarica, non lo siano, non si può atterrare. Lui si tiene l'aereo a casa sua. Se no, per la sua bandiera nazionale. Capite? Allora, la volta che il giudice può arrivare a estendere la disciplina, lo fa con i suoi strumenti. La volta che si trova di fronte una norma che gli impedisce questa naturale, perché è un naturale fenomeno di espansione del significato normativo e di disposizioni, si trova nella necessità di rimuovere quell'ostacolo. È un ostacolo materiale. Ricordatelo, facciate bene in testa, le disposizioni sono materia, sono testi, pezzi di carta scritti, codici, faldoni, hanno un peso specifico, che a fatti in testa uno li fanno anche male, le norme no. Le norme sono idee. Allora, le norme sono quello che è il significato che si trae da questa materia, ma il giudice può trarre senza modificare la materia. La materia è compito dell'autorità politica, del corpo rappresentativo, del sistema elettorale rappresentativo politico, il legislatore. Lui può produrre materia. Può produrre materia e solo materia. Il giudice interprete può interpretare, ed è solo lui che può interpretare, solo il giudice può interpretare, non il ministro di altre giustizie, e neanche il legislatore. Se il legislatore vuole cambiare l'interpretazione di una disposizione, deve creare altra materia, fa una legge e spiega che cosa voleva dire, è una nuova legge, la cosiddetta interpretazione autentica, è una nuova legge. Ma questo è il significato di questa nuova legge, lo dirà il giudice, lo dirà l'interprete, è il suo corpo. Quindi abbiamo detto che. Ma siccome il giudice quando applica le leggi deve capirle e deve capirne il significato, lo scopo, la ratio, il principio, e di conseguenza solo dal punto di vista del principio riesce a capire il senso e l'applicabilità della legge, può trovarsi di fronte a situazioni in cui da quel punto di vista la legge è legittima. Da quel punto di vista, dal punto di vista non del giudice, ma dal punto di vista della legge. Capite? In questo, una cosa che l'ingegnere non capirebbe mai, in questo il principio di uguaglianza opera nel sistema giuridico, non nel sistema, come dire, di valutazioni politiche e legislative. Perché il giudice assume esattamente il punto di vista della legge. Prende la legge e dice, perché la norma della legge sulla stampa dice che il direttore della testata è responsabile? Una serie di cause di fronte alla Corte Costituzionale, perché è un principio che è stato letto come se fosse una responsabilità oggettiva che gli è stata nel nostro codice penale, è penalmente responsabile. Non si può essere penalmente responsabili per il comportamento di un altro. Quello che si risponde è di una colpa in vigilando. Se io figlio che in giro con la fionda e chi ha le vecchiette, insomma, lì sarebbe contento di dire la verità, ma la vecchietta magari no. Io posso rispondere unicamente del fatto di aver mancato di sorvegliare. Non posso rispondere di omicidio, perché non sono io omicidio, è il piccolo delinquente che omicidio. Io sono semplicemente un padre leggermente distratto che ha perso di vista e magari anche la responsabilità di aver regalato una condizione professionale di quella che si usa in Iraq con una bomba intelligente. Capite? Le responsabilità sono diverse. Allora, il giornalista che dice che Casini è proprio lui, compie un reato di diffamazione. Il suo direttore compie un reato di mancanza di vigilanza sul suo comportamento. E di qua ci siamo. Questa è la ratio. La ratio è difendere la dignità delle persone. Perché non può essere che io vengo al commentato dei giornali senza che i giornali rispondano di questo argomento. Questa è la razza. C'è uno scopo di tutto questo? Certo che c'è uno scopo di tutto questo. Non mettere il bavaglio della stampa, ma rendere la stampa responsabile di quello che dichiara e dei danni che provoca alla dignità delle persone. Benissimo. Questo ragionamento è trasportabile sul giornale in rete? Questa è una bella domanda, probabilmente sì, bisognerebbe riuscire a capire se il direttore della testata ha gli stessi obblighi che ha il direttore della testata internet, che ha il direttore di una testata di giornale a stampa. E qui ci può essere una differenza, perché per esempio non c'è scritto da nessuna parte che io come direttore di una testata telematica debba essere scritto l'albo dei giornalisti. Non c'è scritto. E la Corte ha sempre detto le cose si tengono insieme. Lui è direttore e deve essere un professionista. E in quanto professionista risponde. E poi il giornale fa la diffusione. Ci può essere elementi che portano all'analogia e elementi che portano alla differenziazione. E questa è una questione che deve costruire l'interno. Non ci sono altri. Siamo fin qui? Io sono portato un po' di sentenze, poi magari ve le metto in rete. Trovate tutte le sentenze che volete, ma ci sono alcuni casi in cui forse si capisce bene il ragionamento. E sono casi anche interessanti tra dei profili che attengono alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Da dove incominciamo? Cominciamo da qualche caso non particolarmente complesso che vi dà l'idea quantomeno del ragionamento. cominciamo da questo, poi vediamo il problema del nucleo forte, del principio di eguaglianza, e poi vediamo il problema della cosiddetta Drift-Dirkung, cioè gli effetti orizzontali. Va bene. Primo caso. Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo. Vi sto leggendo informazioni tecniche. Le sentenze della Corte hanno una struttura. Io vi inviterei caldamente a non studiare il manuale come se fosse una cosa a sé stante, ma andatevi a consultare le cose. Quando si cita una sentenza, non vi costa niente, aprite il computer, andate a leggere la sentenza, vi abituate a cercare le cose e a vederle. Allora, la sentenza della Corte ha un numero e un anno. Poi c'è la composizione della Corte. Poi c'è l'indicazione del giudice relatore, scrivoto relatore. Allora, poi c'è la parte in fatto e seguita dalla parte in diritto. E poi c'è il dispositivo. Sentenza 150 del 2005. La Corte è composta dai signori bla, presidente, signor Parentani, relatore, che ho spiegato il ruolo, cioè colui che introduce la causa e che poi di solito fa anche la stesura e la motivazione, e poi c'è la parte di fatto. La parte di fatto è la parte generalmente scritta dagli aiuti dei giudici. Non sono il giudice relatore che la scrive, ma sono i suoi aiuti. Nel senso che si dice il giorno per dettagli, di fronte al tribunale per dettagli, si sono presentate le parti per dettagli che hanno sollevato questa questione. E poi si dicono cosa è stato deposito, cosa hanno presentato le memorie, cosa hanno detto dentro nelle memorie, e così via. Raccontano un po' i dati di fatto. Finita la parte in fatto, incomincia la parte in diritto, in cui numero uno è il cosiddetto fattino. Nel gergo della Corte, che sono le cose che sono scritte sui manuali, ma che appartengono alla prassi. Il fattino è la spiegazione che la sentenza fa del tema decidendum. Qual è il problema giuridico che si affronta? Per esempio, in questa sentenza si dice: il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo ha sollevato questione di legittimità degli articoli, eccetera, recante la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, della parte in cui prevedono l'erogazione di tributi, vabbè, cosa ne avevo di tanta, solamente a favore delle confessioni religiose in cui i rapporti con lo Stato siano regolati sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8. Se il fatto di disposizione, l'avviso del giudice remittente, si porrebbero in contrasto con gli articoli 2, 3, 8, 19, 20, 117 e 120, terza comma, giocatevi all'otto. Questo è il fattino. Ci dice qual è il giudice che manda l'ordinanza, quali sono le norme oggetto del giudizio, la legge regionale 29-88 del giudizio, quali sono le norme prese a parametro, e sono sempre gracoli di norme. Due, la dignità umana, scusate, la tre, primo, secondo comma, otto, le intese, 19, libertà religiosa, 20, libertà di culto, 117, 120, competenze regionali. E poi si spiega per quale il motivo. E questa è la fotografia della questione di diritto. Di solito quando uno legge la sentenza salta la parte in fatto, do un'occhiata che sono gli avvocati perché è sempre interessante per uno vedere se merita o non merita, si fa che collega, allora sono curioso di vedere, eccetera, e va direttamente alla parte in diritto, si legge il fattino perché dice quello del tema decedendum, e poi passo direttamente a leggere il dispositivo. Il dispositivo è introdotto dalla formula per questi motivi, PQR, e c'è in corsivo il dispositivo, che è la decisione. questa sentenza, il dispositivo è dichiara, per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge da parlare. Ok? Detto dispositivo va a capire quali sono le rationes, anche qua si parla di ratio, non è la ratio legis, ma è la ratio decidendi, quali sono i principi applicati dalla Corte per decidere il caso. La Corte sviluppa un ragionamento, questo ragionamento lo porta a stabilire una norma che applica, una norma costituzionale. E lo fa interpretando i parametri. E questa è la ratio decidendi, è la regola che la Corte applica nel suo giudizio, è il principio che la Corte applica nel suo giudizio, è la base giuridica della sua decisione, è quello che crea il precedente. Devo spiegare questa cosa del precedente perché è cruciale. Vi salto un pezzo di motivazione e vi leggo la parte dove si enuncia la ratio decidente. Esattamente il TAR remittente, nel riferirsi ai suddetti articoli, li ha collegati con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Vedete qua, tipicamente, l'articolo 3 entra nell'impugnazione, ma è quasi mai da solo. È sempre legato a parametri sostanziali, a parametri che riguardano altre cose. Qui si parla, il problema giuridico è questo, l'Abruzzo dava dei contributi per costruire e mantenere delle chiese, dei luoghi di culto, unicamente ai riti che fossero convenzionati con lo Stato, ci fossero intese che sono 8, per cui la comunità ebraica sì, gli adventisti sì, i valdesi sì, i musulmani no, perché non c'è intesa. Allora, il giudice dice, ma è giusta questa discriminazione? C'è un rapporto razionale tra il fatto che ci sia o meno un'intesa e dei contributi, dei sconti sui contributi urbanistici per il diritto di culto? Il principio della libertà di culto non è legato all'intesa. Io sono libero di credere e non credere, e se credere e praticare la religione che voglio. Se poi la mia religione ha dei problemi di rapporti con lo Stato perché c'è il problema della sepoltura, dell'assistenza carceraria, del riconoscimento del matrimonio, dell'8 per 1000 e così via, mi fa l'intesa. Ma se la mia religione non fa l'intesa, io continuo a essere libero di praticare il mio culto. Io adoro il Dio Salame e per me il diritto di culto è la salumeria. Bene? Qualcuno mi può dire di no? Mi può dire che sono un po' scemo, mi vanno in gruppo, mi vorrà dire quello che volete. Ma non può dirmi che questo non è perché non c'è l'intesa. Tu devi far fare intesa con le salumerie. Io rifiuto l'intesa dello Stato. Per esempio i valdesi, che sono molto seri, per molto tempo hanno dubitato dell'opportunità di fare intesa con lo Stato, perché loro sono una separazione rigida. E nel mio culto del Salame c'è una separazione rigida tra l'atto di fede e lo Stato. C'è qualcuno che può dire qualcosa? Uno Stato laico pluralista? No. Il problema è che li possono escludere dai contributi. E perché mi escludono i contributi? Perché non sono registrato come culto? Questo è il problema. Capite che se fosse per gli adoratori di Salame, che sono una grandissima maggioranza del paese, tra l'altro, non sarebbe un problema. Ma siccome il problema è per religioni serie, quelle considerate serie quantomeno, come quella musulmana o quella buddista, allora il problema si pone. Perché si possono dare contributi per la sinagoga e non per la moschea? Perché vediamo, è un problema del tutto rilevante. Dice la Corte, correttamente il TAR richiama gli articoli 2 e 3 insieme agli altri, richiamando perciò la garanzia dei diritti inviolabili della persona, articolo 2, è il principio di uguaglianza nella sua più ampia accezione, comprendente la considerazione dei contenuti di libertà in positivo, giusta formulazione, brava. Infatti, i interventi pubblici previsti dalle disposizioni sottoposte al vaglio di questa Corte vengono a incidere positivamente proprio sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa, ed in particolare sul diritto di professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitare in privato e in pubblico il culto. Ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà religiosa, articolo 19, e il principio di uguaglianza. Né si fatte conclusioni possono cambiare in dipendenza del fatto che i contributi pubblici per le finalità sopra descritte vengono richieste e percepiti dalle confessioni religiose che provvedono a realizzare in rapporto alle esigenze della popolazione degli edifici di culto. È determinante la finalità che caratterizza l'esposizione, vedete, è determinante, grazie, la finalità che caratterizza l'esposizione impugnata e l'effetto che ne discende. Finalità ed effetto essendo quelli di facilitare, questa è la razza legge, facilitare l'esercizio del culto. L'agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca a una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione della forza. Capite il ragionamento? Qual è la ratio legge? Facilitare il culto, che è una libertà fondamentale. Rispetto a questo punto di vista, la ratio legge, discriminare tra culti come intesa e culti come intesa, è ragionevole? E la risposta è no. Sarà anche pratico, indubbiamente anche pratico, perché se l'adoratore del salame tira parla anche la regione adulta con le difficoltà si anni perché il salame no. È abbastanza evidente. L'usato laico è difficile che lo Stato dica che cosa sia una religione. Bisogna consiglio di facoltà dissi, la fatica frase, mi dispiace, ma io questa no, non posso, perché per motivi di fede sono scelto. Anche una questione di culto dopo la guerra. Allora mia collega, la faccio un po' di bottino, mi dice, ma che strana religione, sai, che il tuo Dio si scioglie. Sì, ma meno se mentre là me lo credo. Sono fuori così, insomma. Voi capite, sono dicendo delle sciocchezze, ma il problema di che cosa sia un culto religioso è un problema profondamente difficile da trattare. Se ne abbiamo la riprova in tutti i paesi d'Europa e del mondo, con i testimoni, non testimoni leggeva, con dialettici sono stati fondati da un padre castolano e sono accettati a delinquere, nel senso sono le stesse scelte anni sue che succhiano il sangue dei loro adepti ed è una religione senza trascendenza. Per cui qualsiasi definizione noi diamo di religione, loro si trovano ad essere un po' spiazzati. Ma chi è lo stato laico che può dire che per essere un culto religioso bisogna avere trascendenza, monoteismo, eccetera? Se lo dicesse, mi potrebbe essere laico. Se uno è pagano e crede in Giove, chi è che gli può dire che quella è una religione? Senza cadere, ovviamente, in una forma di teologia di frazza. Il problema molto grosso è che questa sentenza lo sfiora perché sta dicendo. Se tu ritieni, tu ragione, ritieni che il diritto di culto vada sostenuta, non puoi poi discriminare tra culti, perché non è ragionevole. La tua razio è quella e la tua razio va adempiuta in maniera estesa. Dichiarazione, per questi motivi, dichiara legittimità costituzionale la legge dell'abuso. Abbiamo un accoglimento secco. È un primo esempio di ragionamento su eguaglianza, ratio legis e di